Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia e benvenuti a Cedi Buono. Anche per questa domenica abbiamo mezz'ora circa per parlare di storie che hanno a che fare con la cultura gastronomica, enogastronomica, con persone che soprattutto si dedicano a questi argomenti e con le loro esperienze, le loro storie, conosciamo anche meglio quello che mangiamo, quello che beviamo, quello che portiamo sulle nostre tavole. Oggi in particolare ci occuperemo di letteratura, ma anche di vino, e tra poco spieghiamo come e con chi. Vi ricordo che se volete scrivermi, e vi dico proprio, questa puntata nasce da una proposta che è arrivata via mail e quindi funziona quel canale. Se volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Se invece volete riascoltare le puntate che vi siete persi di Cedi Buono, oppure far ascoltare questa trasmissione a qualcuno o qualcuna che pensate possa trovarla interessante, io vi ringrazio se avete voglia di farlo. Ci sono i podcast, li trovate sul sito radiopopolare.it e su tutte le principali piattaforme, Spotify compresa. Come vi dicevo sulla sigla, nella puntata di oggi ci occupiamo di vino, e lo facciamo però portando questo nostro sguardo sul vino anche verso la letteratura, e non lo faccio io soprattutto in prima persona. Anche oggi abbiamo un gradito ospite con cui raccontiamo il suo libro appena uscito, Lambrusco in fabula, storia letteraria di un vino colto e contadino. Il libro è uscito per la collana Wingsbert House dell'editrice Aliberti. Lo ha scritto Enrico Zucchi, a cui do intanto il benvenuto in trasmissione. Grazie di essere con noi, Enrico, e buona domenica.
Grazie mille Niccolò, a te per l'invito, mi fa molto piacere essere con voi.
Enrico Zucchi, ricercatore dell'Università di Padova, lì insegni letteratura italiana, e anche un laboratorio di tecniche narrative per la gastronomia nel corso di Scienze e Culture della Gastronomia, un argomento molto interessante che certamente, insomma, stuzzica un po' il mio interesse anche professionale. Prima di dedicarti a questo libro, appunto appena uscito, avevi anche scritto un saggio sulla storia letteraria del Prosecco, che venne pubblicato per la rivista DNA. Allora ti faccio una domanda che arriva prima del Lambrusco, arriva prima anche del Prosecco, ha a che fare con i tuoi interessi e la strada che ti ha portato dalla letteratura italiana poi alle tecniche narrative per la gastronomia e a scrivere libri che gettano ponti tra, ad esempio, il Prosecco, il Lambrusco e la letteratura. Com'è successo, Enrico?
La domanda la capisco bene, anche perché potrebbe risultare un po' strano anche questo accostamento. A molti miei colleghi sembra bizzarro che io mi occupi di queste cose. In realtà è venuto piuttosto naturale unire due grandi passioni, anche se non è nato tutto all'inizio. Io ho studiato letteratura, mi sono occupato di letteratura teatrale italiana e francese, in particolare dal Rinascimento del Settecento. Nel corso del tempo ho maturato un grande interesse nell'ambito del vino e della gastronomia, sia come fruitore sia come assaggiatore. Ho fatto i miei corsi e con il tempo ho cominciato a pensare che tutto l'aspetto della cultura del cibo e della cultura del vino, di cui spesso ci riempiamo la bocca, sia in molti casi in realtà poggiato su fondamenta molto poco solide. Non conosciamo in realtà la cultura del cibo e la cultura del vino, non ne apprezziamo realmente la ricchezza, e le mie ricerche sono un po' state mosse da questo interesse. Anche i miei corsi, insomma, come dicevi tu, che faccio anche nell'ambito del corso di laurea di scienze gastronomiche. L'idea è stata proprio quella di provare a ragionare in maniera un po' più dettagliata, un po' più precisa, e a capire effettivamente la consistenza di questa cultura del cibo, di questa cultura del vino di cui si parla tanto per il caso italiano, e a effettivamente verificare testi alla mano che questa cultura è una cultura vastissima, è una cultura ricchissima, piena di elementi utilissimi, dei quali ci possiamo assolutamente anche servire in ottica di promozione dei nostri prodotti, non facendo l'errore che molti consorzi e molti produttori fanno, e che è stato un po' smascherato anche da anni da uno degli studiosi che ammiro di più in questo campo, come Alberto Grandi, storico economico dell'Università di Parma, ossia di piegare la storia del cibo al marketing. In realtà noi possiamo invece promuovere il cibo e il vino attraverso un uso consapevole, una lettura storica veritiera delle fonti letterarie. Questo è quello che ho cercato di fare.
Certo, hai citato evidentemente Alberto Grandi, che peraltro appunto dirige e guida questa collana di Wingsbert House, per cui esce questo libro. Alberto Grandi, lo dico anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, è stato ospite l'anno scorso di C'è di Buono. Quindi, se andate sulla nostra pagina, sul sito radiopopolare.it, cercate, troverete molto semplicemente il podcast per ascoltare anche il racconto di quello che è sicuramente uno degli studiosi più interessanti e anche più per certi versi provocatori sul tema del racconto delle specificità gastronomiche italiane. Ricordiamo anche il libro Denominazione di origine inventata, anche il podcast DOI, insomma, c'è davvero molto da scoprire andando in quella direzione se la cosa vi interessa. Tornando invece a te, Enrico Zucchi, citavo il fatto che hai già scritto un saggio in cui, partendo da una tradizione importante da un punto di vista prettamente enologico per l'Italia, come il Prosecco, hai provato a tracciare delle linee che portano invece verso la cultura, verso la letteratura. C'è un'assonanza, ci sono delle somiglianze nel tipo di lavoro che hai fatto tra Prosecco e Lambrusco?
Di sicuro sono due vini che hanno delle storie letterarie molto diverse, ma sono entrambi dei vini letterari con un patrimonio di documenti teatrali, poetici, lirici, romanzi che mettono al centro il Prosecco così come il Lambrusco, che danno la misura di un'attenzione enorme da parte dei nostri autori nei confronti di questi vini. Di sicuro l'elemento comune fra i due, dal punto di vista della storia letteraria, è che entrambi si presentano come dei vini letterari, cioè come degli oggetti culturali più che come delle semplici bevande. Le storie poi sono esattamente contrarie, se vogliamo, sono due percorsi antitetici, nel senso che il Prosecco è un vino che nasce come vino letterario, nasce esattamente tra il 4 e il 500 per un'esigenza letteraria, ossia quella di rincorrere il sogno rinascimentale, di far rivivere nel 400, nel 500, un vino antico, il vino che bevevano gli imperatori romani. Quindi più che la produzione e il marketing enologico, alla base c'è proprio un desiderio culturale, un desiderio letterario. Nel caso del Lambrusco il discorso è un po' diverso, nel senso che il Lambrusco ha origini ancora come il Prosecco, chiaramente fissate nell'antichità, in modo particolare nel mondo latino. Anche il Lambrusco nel libro si documenta, è citato da Virgilio, è citato da molti agronomi della latinità classica, ma il suo percorso è totalmente diverso. È un percorso di un vino selvatico che nel corso dei secoli si adatta e si addomestica, e mantiene sempre nel corso della sua storia questo piglio rustico e selvatico che ancora oggi possiamo assaggiare, pensiamo anche semplicemente dal punto di vista enologico, alla costituzione del Lambrusco di Sorbara, che mantiene ancora, e gli studi in questo caso del professor Attilio Scienza, grande genetista nel mondo del vino, ce lo testimoniano, mantiene un tratto genetico di vite selvatica, di antico vino quasi preistorico che ancora ci portiamo davanti. Quindi due storie dal punto di vista letterario, anche dal punto di vista dei documenti letterari molto diversi. Il tentativo mio è sempre lo stesso, ossia di portare alla luce la narrativa che attraverso la letteratura si può fare di questi vini per valorizzare il patrimonio enologico italiano, ma le storie fra i due sono molto diverse.
Ed è interessante in questo senso, credo anche sottolineare come oggi poi rappresentino, pur con appunto tutte queste differenze molto sostanziali, due storie di grande successo. Anche e soprattutto commerciale, magari sono due vini che tuttora possono far storcere il naso a qualche snob che dice: ah, ma no, il Lambrusco oppure il Prosecco non è abbastanza raffinato. Contemporaneamente sono invece due delle realtà enoiche più importanti a livello commerciale in Italia e soprattutto poi all'estero, visto che effettivamente sia Lambrusco e Prosecco sono veramente dei vini straordinariamente esportati fuori dall'Italia per un mercato
Certo.
certamente con delle caratteristiche diverse da quello italiano. Ma noi ritorniamo invece al lavoro fatto da Enrico Zucchi per il suo libro di cui stiamo parlando oggi, che vi ricordo si intitola Lambrusco in fabula, storia letteraria di un vino colto e contadino. Tu raccontavi appunto di questi primi cenni che possiamo trovare e che ci raccontano, citando anche uno dei titoletti, diciamo, del tuo libro, parlano di un vino scuro, aspro e frizzante. Ecco, intanto, come si fa una ricerca di questo tipo? Che tipo di chiave può uno studioso come te utilizzare per andare a recuperare e poi tirare le fila di queste tracce, di questi cenni che poi permettono di raccontare la storia letteraria di un vino come il Lambrusco?
Diciamo che la storia la danno i documenti e il passaggio fondamentale è quello di confrontarsi con i documenti che parlano di questi vini. Le attestazioni si trovano attraverso delle ricerche archivistiche e bibliografiche che sono durate abbastanza, devo dire, e hanno portato a un risultato di cui sono molto soddisfatto, tenendo presente che la letteratura di cui si parla nel libro non sono soltanto, appunto, non è soltanto la poesia, ma lo spettro dei testi presi in esame riguarda una definizione ampia e non classificatoria di letteratura in cui ci sono dentro testi di ordine agronomico, testi di ordine medico, testi di ordine culinario, quindi anche ricettari e poi opere di finzione letteraria in una concezione appunto di letteratura che tiene insieme tutto il mondo dello scritto fatto al fine che qualcuno lo legga. L'indagine di tutte queste fonti letterarie messe insieme poi costruisce una narrativa che l'autore sicuramente può plasmare, però ci dà già il senso senza una forzatura eccessiva di quello che è il percorso del Lambrusco. E in questo caso, visto che mi piace un po' ricordare anche i lavori dei colleghi molto bravi e che sicuramente hanno ispirato questa mia ricerca, ma che dimostrano anche che questa tipologia di studi è piuttosto diffusa in Italia e sono convinto che sempre più il settore enogastronomico dovrà fare i conti anche per la sua valorizzazione con questo tipo di lavoro. Mi piace ricordare il lavoro di Luca Cesari, la storia della pasta asciutta e la storia della pizza, editi per il saggiatore, che vanno proprio in questa direzione attraverso uno studio basato sui ricettari, quindi una messa in ordine dei documenti per trovare dei dati storici. I dati storici che noi abbiamo attraverso lo studio dei documenti per il Lambrusco è che il Lambrusco nasce come vite selvatica, per i latini è una vite selvatica, comincia a essere addomesticata in terra emiliana, in generale nella pianura padana, a partire dal 1200. Nel 1400 a Reggio Emilia già noi abbiamo sicuramente della produzione di un Lambrusco totalmente addomesticato e utilizzato anche dai signori come un vino rustico ma molto apprezzato, e poi nel corso del tempo abbiamo sempre una grande divaricazione geografica fino al 700 tra un Lambrusco che continua a sopravvivere un po' come vite selvatica nel resto d'Italia e un Lambrusco invece coltivato, addomesticato e capace di produrre grandi vini molto apprezzati tra il sud della Lombardia, il sud del Veneto e l'Emilia Romagna.
Molto interessante quello che ci sta raccontando il nostro ospite Enrico Zucchi, e nuovamente per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici trovate anche nello storico dei podcast di C'è di Buono, sempre sul sito radiopopolare.it, anche un'intervista proprio con Luca Cesari, e mi associo alle parole dette su di lui da Enrico Zucchi. Nello specifico troverete una bella intervista sul suo libro Storia della pizza da Napoli a Hollywood. Torniamo nuovamente al Lambrusco per riagganciarmi a una cosa che un po' scherzosamente dicevo poco fa con Enrico, cioè che il Lambrusco ogni tanto viene un po' maltrattato, lo è stato, e tu a un certo punto in questo libro ci racconti di come il Lambrusco abbia goduto di cattiva stampa nel 600, ma nel 700 un po' invece si era ripreso. Ecco, stando ovviamente sulla superficie, i nostri ascoltatori poi potranno approfondire in un libro che certamente dà molte occasioni di approfondimento. Restando invece un pochino sul semplice, ci vuoi raccontare qualcosa di queste alterne fortune di un vino così identitario comunque per uno dei territori italiani?
Certo, secondo me questo è esattamente uno degli elementi molto interessanti in cui la cultura, senza nessuna forzatura da parte del narratore che racconta queste storie, incrocia il mondo del vino. Lambrusco, per parlare proprio in maniera diretta e semplice, nel 600 è un insulto che si usa all'interno delle polemiche letterarie, lo usa il principe della poesia barocca, il napoletano Giovan Battista Marino, per insultare il proprio avversario Tommaso Ostigliani dandogli del Lambrusco, ossia del selvatico. Lambrusco rappresenta la vite selvatica e anche dal punto di vista poetico rappresenta la selvatichezza, la rozzezza della poesia dell'avversario. E questo elemento di insulto attraverso l'attributo di Lambrusco non può comprendersi se noi non guardiamo alle caratteristiche delle stagioni in cui il vino viene citato. Il vino, il Lambrusco, ma così come Prosecco, così come grandi altri vini italiani, non hanno sempre la medesima fortuna. Ci sono delle ondate di fortuna e di sfortuna che si leggono proprio alla luce del passaggio dei movimenti culturali. E quindi il 600 che cos'è? Il 600 con la stagione del grande barocco in Italia è una stagione di grande sofisticazione, di grande attenzione alla forma, di grande turgidio retorico. Il semplice Lambrusco uscito da una pianta selvatica non piace e diventa infatti un insulto. Nel 700 cambiano completamente i connotati culturali, cambia l'atmosfera e il Lambrusco, proprio come vite selvatica che riesce a imporsi nel mondo naturale, a fronte anche delle difficoltà del non essere coltivato da mano umana, comincia a piacere, comincia a essere esaltato nei testi letterari, proprio invece per la stessa caratteristica per cui era denigrato nel 600. Quindi anche qui mi sembra che esattamente leggere la storia del Lambrusco attraverso la storia letteraria sia interessante, ma sia anche interessante, lo dico da storico della letteratura, leggere la storia della letteratura italiana attraverso il Lambrusco. E aggiungo, non sono cose che appartengono a stagioni distanti e remote, sono elementi che ritornano. Pensiamo un po', e nel libro se ne parla, a come Mussolini, quando ancora non è diventato, siamo prima del ventennio, ancora all'interno del Partito Socialista, utilizza, come faceva Marino nei confronti di Stigliani, come facevano questi poeti seicenteschi, usa l'attributo di Lambrusco, lui in prima persona e i suoi collaboratori, per denigrare come rozzo, ubriacone, un suo avversario politico sia il parlamentare socialista Giovanni Zibordi, che aveva abitato tra Mantova e Reggio Emilia. Quindi non sono neppure elementi che noi possiamo classificare come qualcosa di estremamente distante, ma lo dicevi anche tu, una certa spocchia che c'è nei confronti del Lambrusco, nei mondi, non direi neanche troppo della sommellerie, direi più degli appassionati enologi, si spiega sempre all'interno di questi corsi e ricorsi storici che inevitabilmente noi troviamo guardando in controluce questo percorso, questo itinerario storico dalla latinità classica a oggi.
Sfogliando e rimanendo sugli spunti che possiamo cogliere passando sulle varie trattazioni di questo libro, non posso non farti una domanda su il titolo del capitolo 7 che parla di un Lambrusco di fine di secolo, quindi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Lambrusco fin de siècle. Patriottico, borghese e antifascista. Allora, sull'antifascista già ci possiamo in qualche modo indirizzare, dato che ci hai appena parlato di come Mussolini utilizzasse il termine Lambrusco nuovamente con questa accezione negativa. Questi tre aggettivi che hai voluto associare al Lambrusco, in che senso li hai scelti?
Diciamo che siamo in una stagione tra l'8 e il 900 di grande sommovimento nazionale. È vero, l'acquisizione dell'unità nazionale data per buona, ma ci sono delle scosse importanti che saranno quelle che poi portano verso la prima guerra mondiale, e in una stagione di grandi cambiamenti sono anche, è anche l'epoca in cui arrivano in Italia delle grandi innovazioni tecnologiche, a partire dalla bicicletta, di cui si parla molto perché il Lambrusco è associato a tanti romanzi in cui viene fotografata la bicicletta come elemento tecnologico assolutamente innovativo. Ecco, in questo passaggio il Lambrusco viene evocato con degli epiteti politici molto importanti. Gli attributi che vengono affibbiati da questo titolo del capitolo rispecchiano effettivamente quello che mi sembra sia evidente dalla lettura dei romanzi. La bicicletta di Alfredo Oriani, diciamo, grande precursore del futurismo, in qualche modo, di Marinetti, esalta la bicicletta e al contrario denigra il Lambrusco come simbolo invece di un'Italia borghese, di un'Italia lenta, un simbolo di lentezza che non si adatta al passaggio dei tempi, al grande tema della velocità che invece funzionava benissimo nell'ottica futurista, che poi viene anche sposata dal fascismo. Patriotti perché in romanzi come La Montanara del Savonese Anton Giulio Barrilli, un intrigo volto è un romanzo ambientato proprio nel 1860, quindi nel momento in cui si andava creando l'Italia, e il Lambrusco, il vino che bevono questi patriotti nel tentativo di liberare l'Italia dal nemico straniero. E attorno al Lambrusco non si concentra soltanto una predilezione di tipo gastronomico, ma si concentrano dei significati politici ben chiari. E poi l'ultimo caso, quello che mi ha fatto scrivere antifascista, è quello di un grande editore modenese di religione ebraica, Angelo Fortunato Formigini, autore della Ficozza filosofica del fascismo. Un editore dimenticato, però fu lui ad avere la grande idea di fondare un'enciclopedia italiana, quella che dopo dal governo Mussolini fu demandata a Treccani, e quindi in quell'occasione ci fu la nascita dell'enciclopedia Treccani che ancora oggi consultiamo. Formigini, come grande editore ebreo, fu per tutta la sua vita convinto della bontà del movimento fascista, fu fascista in prima persona, si accorse, nonostante i gravi torti subiti dal governo, torti che lui attribuiva all'antipatia personale che nei suoi confronti avrebbe provato il ministro Gentile. In realtà Formigini viene privato della sua casa editrice, viene privato di tutte le attività che aveva intrapreso e viene umiliato all'alba delle leggi razziali. Formigini si impegna in prima persona a voler dare un segnale contro queste leggi. Per la prima volta capisce di questo fondo razzista del movimento e decide di fare un gesto eclatante, ossia di buttarsi dalla Torre della Ghirlandaia a Modena, lasciando un biglietto in cui denuncia appunto le leggi razziali come prime cause di questo suo suicidio. E la notte prima di compiere questo gesto, scrive proprio alla moglie una lettera struggente che viene riportata nel libro, in cui ricorda di essersi consolato con una cotoletta alla bolognese e con il lambrusco, ma già un lambrusco amaro, perché sapeva della morte che avrebbe incontrato di lì a poco, nel primo momento della sua vita in cui effettivamente si riconosceva come antifascista.
Come avete capito, ci sono davvero tante storie da scoprire e da leggere nel libro di cui abbiamo parlato oggi a Cedibuono. Io ringrazio molto Enrico Zucchi, che ha scritto Lambrusco in fabula, storia letteraria di un vino colto e contadino. Vi ricordo ancora che viene pubblicato da Wingsbert House, collana di compagnia editoriale Aliberti. Enrico, è stato un piacere ascoltarti e invito i nostri ascoltatori appunto a scoprire ancora altri filoni che portano a parlare di Lambrusco e storia letteraria italiana. È stato un piacere conoscerti e magari ci ritroveremo quando ci racconterai ancora qualche altra storia letteraria ed gastronomica.
Molto volentieri, grazie mille Nicola, grazie a voi.
Si chiude qui anche questa puntata di Cedibuono. Vi ricordo che se volete scrivermi la mail è vecchia@radiopopolare.it. Se invece volete riascoltare questa o altre puntate di Cedibuono, ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it e sulle principali piattaforme. Vi do appuntamento a domenica prossima, ma tra pochissimo ci sono le notizie del nostro giornale radio, quindi restate all'ascolto. Ciao da Nicola Vecchia.